Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. E così il Signore, diciamo che siamo dei puntuali e, come dicevo una di queste volte, in ogni santuario il Signore ci fa delle grazie, no? Sono dei luoghi in cui si ricevono grazie speciali. Io mi ricordo una volta, per qualche anno, ho cercato di togliere il difetto del caffè, perché a me mi faceva male il caffè, no? Non so, c'erano un po' le transaminasi alte, però mi rendo conto che mangiavo così con avidità, mi rendeva nervoso, no? Così. Però per 2 anni non riuscivo a togliere il caffè che a me non mi faceva bene, no? E mi ricordo una notte andai a Pompei in pellegrinaggio, partii a piedi da Napoli, sono 30 km più o meno, e da allora in poi, 2 anni ho cercato di togliere il caffè, da allora in poi il caffè c'avevo quasi, c'è un rigetto, no? Così, è una cosa che non ti piace, no? Quando prima non riuscivo a farne a meno, quando cercavo di toglierlo ma non ci riuscivo. Cosa era successo? Quindi qualcuno fa scaturire che la Madonna a Pompei mi aveva fatto questa grazia diretta. Cioè la Santa Faustina, per esempio, ha una grazia, se non mi sbaglio, mi posso anche sbagliare, che non aveva nessuna tentazione contro la carne, no? Diciamo, no? Come se questo peccato, a volte, che tiene intenagliato, diciamo, molta parte dell'umanità, i peccati contro la purezza, lei ti passava così, come una cosa che non ti dice niente, no? E quindi a volte il Signore ci fa delle grazie, in particolare in questi luoghi, no? Dove Lui si è manifestato. Cioè, Gesù c'è pure a Palermo, a Roma, non serve che venite qui, ma qui il Signore è come se ci riempie di regali, no? Ci dà più regali. E sul pullman vi dicevo che forse la grazia più bella da chiedere al cuore di Gesù, qui in questo luogo dove Lui apparve, dove ha avuto proprio le 4 apparizioni più importanti, quelle che vi ho letto, diciamo, sul pullman, ce l'ho segnate con il punto rosso, tra le quali quella dei primi 9 venerdì del mese, no? Quindi che chiunque avrebbe offerto l'Eucaristia in riparazione dei peccati avrebbe ricevuto delle grazie, no? Che qui sono menzionate. Se volete facciamo un excursus veloce delle grazie che Gesù promise di dare, no? La prima: darò allora alle persone devote del mio cuore tutte le grazie necessarie al loro stato. Porterò soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà e metterò la pace nelle famiglie divise.
terzo li consolerò nelle loro afflizioni, quarto sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte, quinto spargerò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro opere, sesto i peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano della misericordia, settimo riporterò le comunità religiose e i singoli fedeli al loro primo fervore, ottavo le anime fervorose giungeranno in breve a grande perfezione, nono benedirò i luoghi dove l'immagine del mio sacro cuore verrà esposta ed onorata. Non si sente? Decimo, a tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle anime darò il dono di commuovere i cuori più induriti. Undicesimo, il nome di coloro che propagheranno la devozione al mio sacro cuore sarà scritto nel mio cuore e non verrà mai cancellato. Infine la grande promessa, io prometto nell'eccesso della misericordia del mio cuore che il mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno il primo venerdì del mese per 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale, cioè la salvezza dell'anima. Essi non moriranno in mia disgrazia né senza ricevere i sacramenti e il mio cuore sarà loro asilo sicuro in quest'ora, in quell'ora estrema. Poi così questa pratica poi è stata, diciamo, confermata dalla Chiesa, no? La pratica dei primi venerdì, molto diffusa nei secoli successivi, ha conosciuto un grande sviluppo nel XX secolo, soprattutto per l'impulso dei papi Pio XI e Pio XII. E così, qui in questo luogo il Signore si è manifestato, no? Dandoci questi doni, che pensavo proprio a quello più importante, che ci dà la grazia della salvezza finale dell'anima. Però, come dicevo, penso una delle grazie più grandi che possiamo chiedere, no? E vi invito a farlo, mi viene in mente, invece di chiedere, diciamo, quando uno fa un esame, no? Diciamo, punta al 30, almeno ai 18, no? Così, scherzo. Se uno punta al 18 forse non lo passa. Noi puntiamo al Signore che riempie il serbatoio oggi, no? Se il nostro cuore, chiediamo che immerga il nostro cuore malato, no? Di egoismo, di tanto pus, no? Se lo immerga nel suo, così, fino di amore puro, e così il nostro cuore possa diventare come quello di Gesù. Che preghiera più bella, chiedere la grazia che il nostro cuore diventi il cuore di Gesù. Qui abbiamo 55 persone sono con noi, che diventino delle immagini, no? Delle copie di Gesù innamorato dell'uomo, no? Amante dell'uomo, colui che ama l'uomo in maniera pura. Sapete, a volte dice la scrittura, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, perché molto spesso i nostri amori umani sono sempre non puri, no? C'è sempre un po' di egoismo. Poi la scrittura dice così, perché l'uomo ti può sempre tradire, ma l'amore del Signore, il Signore non ci tradisce mai, no? Una volta una signora mi disse, Francesco, è vero, stavo a Napoli, non so se ci sono gli autisti, è vero che li trasferiscono a Palermo? Se non sentite, ditemi, no? Dice, ma è sicuro, no? Dice che, ma sicura di sicuro c'è solo la morte, dice, e nemmeno, perché se torna il Signore sulla terra così, c'è la parusia, non passiamo per la morte, no? Andiamo direttamente di là. Comunque, non c'è la morte. La cosa sicura è che Dio ci ama. Ci ama, anche se questa parola è un po' ambigua, no? Molti non credono più all'amore perché a volte è usata male questa parola, però l'amore è questo, che lui desidera il bene più grande per te. Se tu credi a questo, quante cose che può fare il Signore, no? Molto spesso noi non ci crediamo fino in fondo, no? Quindi c'era quel bigliettino, dice, non cade un uccellino senza che il Padre vostro lo voglia. Il Signore tutto permette, no? Diceva Dio Padre a Santa Caterina da Siena, come un medico per il nostro bene. Tutto, tutto. Ci potrebbero essere mille esempi. Certo, se noi cerchiamo la sua volontà, lo stavo dicendo prima della messa, lo ripeto adesso questa cosa bella, no? Ieri ci siamo trovati a visitare il Sacro Cuore di Gesù di Parigi e c'era lì il corpo di Santa Teresina, no? Almeno una parte del corpo, un pezzo del corpo, e vedevo proprio la Divina Provvidenza come oggi ci troviamo qui, nel luogo dove apparve Gesù, nel giorno di tutti i santi, persone che hanno amato Dio, sono stati dei, o ci vuole, delle persone che sono state simili a Gesù, almeno una parvenza, no? Rispetto al capo dell'amore, diciamo, no? Al prototipo dell'amore che è il Signore. E ci troviamo qui, in questo luogo dove Gesù ha diffuso questa devozione al suo cuore e ha detto di farla ogni primo venerdì del mese. Noi siamo qui proprio venerdì primo del mese, no? Se l'avessimo programmato sul... io non sapevo che capitavamo questi giorni, che c'era... È bello, quando tu fai le cose con Dio, a volte vedevo anche con alcune anime, no? A volte seguo, a volte che i momenti della loro vita che sono importanti, c'erano dei passi della scrittura che parlavano a loro, no? Oggi la messa di oggi parla, doveva fare un passo importante, c'era la messa che parlava di quello che stava facendo, oppure aiutava l'azione che stava facendo quel giorno. Cioè una parola che dà la Chiesa il Signore quel giorno, però era specifica per il suo problema, no? È bello questo, il Signore ci parla, no? Non sapete i sistemi attraverso cui Dio ci parla quali sono? Ci parla attraverso la scrittura, attraverso i fratelli, anche direttamente nel nostro cuore. Chi lo cerca, il Signore ti parla, no? Ed è importante, no? Se uno arriva a capire questo, no? A cercare questo, a trovare il sistema attraverso cui Dio ti parla, che bello, uno va tranquillamente da solo avanti. È così. Qui apparve il Sacro Cuore, no? Però nella scatoletta che c'è qua alla mia sinistra c'è il cuore di Gesù. E... a Buenos Aires, una cosa che ho accennato in questi giorni, però non l'ho spiegata bene, adesso la spiego bene, anche perché alle 5, quando finisce la messa, faremo con le suore, una cosa proprio, c'è mezz'ora di adorazione, no? Poi ci sono i vespri. E c'era a Buenos Aires, nel 1998, un sacerdote dava la comunione, una persona l'ha presa tra le mani, poi si è allontanata, e gli è caduta quest'ostia nel pavimento, però era caduta nello sporco, e quindi ha lasciato l'ostia nel pavimento. Non è che uno lascia un chewing gum, nell'ostia c'è Dio, Una volta, sapete, si prendeva la comunione in ginocchio, sulla lingua. Oggi sì, la prendiamo anche in mano. Molte persone vengono a fare la comunione veramente così. La prendono così, no? Qualcuno s'allaga con la mano colà. Qualcuno la prende e manco guarda se si è rotta qualche frammento sulla mano, la butta subito lì. Cioè, abbiamo Dio sulla mano. Dio si mette nelle nostre mani. Non è un chewing gum. Comunque. È caduto nel pavimento e quando ho letto le apparizioni leggevo una cosa così: per questo ti chiedo che il primo venerdì dopo l'ottavo del Corpus Domini sia dedicato ad una festa particolare per onorare il mio cuore con ricevere in quel giorno la Santa Domenica, per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il tempo in cui è stato esposto sugli altari. Cioè, gli oltraggi ricevuti durante le adorazioni. E chissà quanti oltraggi riceve quando facciamo la comunione. Qualcuno poi a volte si butta a fare la comunione anche in peccato mortale. In casi eccezionali, no? Eccezionali, uno fa un atto di pentimento con tutto il cuore e subito dopo, la comunione, non che la fa così, sapete, Margherita una volta C'era un uomo che stava facendo la comunione, Santa Margherita, quella che sta lì nella nicchia, no? C'è il corpo là, Santa Margherita. E Gesù gli disse: guarda, quell'uomo che sta facendo la comunione sta rinnovando tutta la mia passione. E Margherita si meravigliò perché quest'uomo stava uscendo dal confessionile. Confessionale? Si era appena confessato. Non mi interessa di essere bocciato, mi interessa di piacere a Dio. Si era appena confessato e Margherita si meravigliò. E Gesù, sapete che le rispose? Mi sai quel libricino marrone che ti ho dato? Così vi leggo le parole precise. Dicevo così: dopo la Santa Comunione mi si presentò come un ecce homo, straziato, sfigurato, mentre diceva: non ho trovato nessuno disposto a concedermi un luogo di ristoro a questo mio stato di sofferenza e di dolore. Tale vista suscitò in me una viva pena e la morte sarebbe stata mille volte più dolce che vedere il mio Salvatore in quella condizione. Mi disse: se tu sapessi chi è stato a ridurmi così, ne saresti maggiormente addolorata. 5 anime a me consacrate mi hanno trattato in questo modo. Sono stato trascinato a viva forza con le corde in luoghi angusti, le cui pareti erano cosparse di punte, di chiodi e di spine che mi hanno trafitto, come tu vedi. Questi erano dei religiosi che hanno fatto la comunione, delle religiose forse, no? Che, diciamo, torturavano Gesù così con i loro peccati, no? E c'era... devo leggervi un passo preciso, vedi, questo qui, no? Leggiamo proprio: desidero che ogni volta mi sorprese non poco sentir dire una cosa simile di un'anima che era stata appena lavata dal prezioso sangue di Gesù Cristo che si era confessata. Udì di nuovo la stessa voce che mi diceva: non è che essa abbia commesso già il peccato, ma tutta la volontà di farlo, anche se questa volontà non è ancora uscita dal suo cuore. Non è che essa abbia commesso già il peccato, si era appena confessata, ma tutta la volontà di farlo, anche se questa volontà non è ancora uscita dal suo cuore. E questo abborrò più dello stesso atto, e questo abborro più dello stesso atto del peccato, perché è come se uno per disprezzo versasse il mio sangue su di una carogna in via di decomposizione. Sì, l'inizio era questo, perdonatemi, l'ho saltato. Vedi, figlia mia, come vengo trattato da quest'anima che mi ha appena ricevuta. Essa ha rinnovato tutti i dolori della mia passione. Non so se sono riuscito a spiegarlo. Quindi questa persona perché ha rinnovato tutta la passione? Perché si era confessata, però, lo ripeto, non è che essa abbia commesso già il peccato, non aveva ancora peccato, ma aveva tutta la volontà di farlo. Cioè si stava comunicando, però volendo continuare a fare i peccati che stava facendo. Non so se mi capite, no? E quindi per questo rinnovava tutta la passione di Cristo, no? Pensate, chissà, come io l'avrò fatto tante volte, no? Gesù, l'avrò... Vabbè. E una volta disse: guarda queste suore come mi flagellano, disse il cuore di Gesù a Santa Margherita, con l'orgoglio, no? Quindi Gesù a volte travito intornando a noi, mi spiace che ho fatto una predica un po' così a pezzettini, però chiediamo soprattutto questo dono, no? Mettiamo adesso il nostro cuore su quest'altare, gli chiediamo che Gesù lo riempia del suo amore, che ci aiuti ad amarlo, no? Come a corrispondere al suo amore come lui vuole, come un po' hanno fatto i santi, no? Perché non farci santi? Una volta mi ricordo, stavo salendo su... Mi sentite? Sì? Un po'. stavo salendo su una montagna e pensavo proprio questo, stavo facendo tipo, che a volte le persone pensano, vedono i santi come persone non invidiabili, no? Meschine, guarda quello quanto ha sofferto, abbiamo benedetto l'ambre che passava tutta la vita passando da un tabernacolo all'altro, facevo il barbone, no? Questa è la vita di San Benedetto. Dice, vabbè, fa una vita così, però San Benedetto l'ambre andò direttamente in cielo, no? Molto spesso, a volte non corrispondendo a quest'amore, no? A volte noi soffriamo molto di più, no? Anche su questa terra, ma a volte anche nell'altra vita, no? È così. Quindi lo Spirito Santo, adesso ci riporta lì, no? E quindi qui davanti a me, come ho detto stamattina, c'è il cuore di Gesù, no? Che è Gesù, Gesù nell'oste, c'è Gesù, e abbiamo visto questo cuore che è scientificamente, da questi studi che hanno fatto, invitati a farsi dal nostro Papa Francesco, no? Quando era cardinale a Buenos Aires nel 2000 e dal 2000 no, 2001 era cardinale lui, non so quando è entrato, diciamo, a essere cardinale, forse dal 2000, e quindi spinto da lui. Poi non ho detto una cosa stamattina, che hanno fatto tutte queste indagini su quest'ostia che risultava, no? Facendo le analisi, un cuore, no? Un cuore di una persona che ha sofferto molto, soprattutto un giorno prima di morire è stato colpito al cuore, ha avuto un infarto, però non è morto di infarto. La cosa più strabiliante è che questo scienziato, guardando al microscopio, vede che questo cuore sta battendo, palpita, no? È vivo, no? Questa è una cosa molto importante, no? Che ci deve fare pensare. Questa è scienza, non è rivelazione, questa è la scienza. Dice che quell'ostia presa a Buenos Aires in una chiesa che non so dove, però se uno cerca su internet la trovo, a livello scientifico è un pezzettino del cuore umano, di un cuore umano che è vivo, è stato riscontrato che azione attiva, quando, non so come si dice scientificamente, però batteva, no? Palpita, no? Diceva, no? Beh, è bello questo, no? Perché questo cuore di Gesù, adesso dice Gesù, io sarò sempre con voi, no? Qui, in questo luogo, è presente materialmente, no? Nelle chiese del mondo, nel tabernacolo del mondo, Gesù è presente, anzi Gesù, Gesù è quindi Dio, perché dice Gesù, chi vede me vede il Padre mio, è presente materialmente. Poi da questi due miracoli abbiamo visto che Lanciano e Buenos Aires sono lo stesso ventricolo sinistro di un cuore di un uomo. Gesù dice, se non credete a me dovete credermi per le opere che io compio, no? E quindi quasi quasi ci viene da pensare che qui il cuore, sapete, a livello ebraico intendeva tutta la persona, no? E quindi un ventricolo sinistro che fa? Perché due ventricoli sinistri...
la parte più importante è tutto importante, però il ventricolo sinistro pompa il cuore in tutto il resto del corpo.
Ecco, bellissimo, la scena, io non lo sapevo questo, infatti mi sembra, quando incontro un dottore glielo dico, ventricolo sinistro dà la vita a tutto il corpo, no? Gesù è la vita, no? Io non lo sapevo, me lo sto dicendo adesso una dottoressa, non lo sapevo che dal ventricolo sinistro parte la pompata, no? Quindi Gesù è la vita, no? Che bello questo, no? Qua stiamo parlando di scienza, scienza. Ed è bello che il nostro Papa è stato colui che è stato il mandante. Poi non ho detto una cosa, prima sto dicendo, non ho detto una cosa stamattina, che il Papa poi quando ha saputo, allora cardinale Jorge Bergoglio, quando ha saputo tutta questa diagnosi, ha detto a Riccardo Castagnon, adesso, se volete vado a cercare, perché questa cosa non l'ho registrata, ho fatto solo un pezzettino, adesso se Dio vuole la riregistro e la rimetto su internet, no? Su Gloria TV, miracolo eucaristico Riccardo Castagnon, no? Ce la metto anche con il Papa. Sì. Sì.
Vabbè, no, diciamo, sì. E quindi il Papa, cioè il, allora cardinale Jorge Bergoglio, ha detto a Riccardo Castagnoli, non mi ricordo le parole precise, ma il senso è questo: adesso ti invio, ti mando a dirlo in tutto il mondo. Cioè gli hanno dato quasi un mandato, no? Colui che era cardinale a Buenos Aires, adesso Papa, diciamo, gli ha dato il mandato di dirlo in tutto il mondo. E quindi questo Riccardo Castagnon va in giro a parlare di questo, parla anche dei suoi studi scientifici, così per far capire forse anche che non è... Perché lui poi anche la Santa Sede spesso lo manda a investigare i mistici, questi che hanno apparizioni, cose, no? Lui scientificamente dice quello che succede, poi... Ed è bello, no? È bello questa cosa qui. Allora stavo dicendo, Gesù, anche se materialmente sta qui, e vi ringrazio perché in questi giorni gli avete fatto compagnia notte e giorno, gli abbiamo fatto compagnia, spiritualmente però sta sempre a fianco a te. Io purtroppo avete visto, no? In 10 giorni con qualcuno ho parlato 2 minuti, no? Qualche altro manco l'ho confessato, cioè così, non so, ma purtroppo perché sono ancora uomo, diciamo, forse se muoio posso parlare di più con voi, posso parlare di più con voi così, però a volte uno c'è il dubbio, ma è vero, mi ha detto il consiglio giusto, perché ne qualcosa, però una volta mi ricordo, questa cosa mi perseguita sempre, questa cosa che vi ho detto a voi, che però mi ricordo che stavo facendo un corso di esercizi spirituali con un gruppo di rinnovamento, non so dove stava, in una montagna da qualche parte, no? Uno dei tanti, non so se era Castronovo, un paese, non mi ricordo se era quella, era un altro, e mi ricordo che dovevo fare solo 2 giorni, io potevo fare 2 giorni, poi me ne dovevo andare via, no, me ne dovevo andare via. E allora, e non so se dirla sta cosa. Vediamo, facciamo uno, abbiamo fatto gli studi per capire, adesso non cade foglia che Dio non voglia, adesso io chiedo a Deborah, mi chiedo a Deborah, perché se forse se dicessi proprio la cosa, Deborah dice no, diccelo, dice, no? Però adesso mi chiedo a Deborah, diciamo, no? A o B, diciamo, no? Cioè sembrano, no, io ancora ci devo mettere, aspetta, ancora ci devo mettere dietro la cosa, questo è un fatto che si faceva anche, si consultava Dio, sembra una cosa così, però questa è parola di Dio, no? E io ho visto miracoli su questa cosa, non cade una foglia che Dio non vuole. Sapete, per scegliere Mattia, il 13° apostolo, che doveva sostituire Giuda, hanno gettato le sorti gli apostoli. Quindi non è un fatto così, cioè facciamo tipo il mago, no? Testo croce, è un fatto anche convalidato dai nostri belli apostoli, diciamo, no? I capi, le colonne della Chiesa. Per scegliere il 13° hanno pregato, digiunato e hanno gettato le sorti. Io adesso per esempio non saprei se di, perché è una cosa un po' così, no? Oppure chiedo allo Spirito Santo di dirla in maniera come vuole lui, no? Allora, Deborah, secondo te, lo dico, ah cioè no, lo dico no. A o B?
L'avevo già detto.
Adesso B, quindi B.
B, non lo dico. È bella questa cosa, perché io, sai, non mi sentivo di dirla, perché è una cosa un po' più, sembra un po' più intima, no? Che cose che non si dicono, diciamo, no? Che io non ho fatto niente, cioè, non ho fatto niente di particolare, però cose che fa Dio, no? E però, diciamo, il Signore non vuole che la dico, e non ve la dico. Ah, mi stracciate i capelli! Però forse il Signore ha voluto che la dicessi proprio perché... La cosa bella è fare la volontà sua, no? E quindi se veramente noi in ogni cosa dicessimo, facessimo quello che vuole lui, no? Io per esempio adesso lo potevo pure dire. Poi quando vado davanti al Signore, il Signore mi fa capire che l'avevo offeso perché non voleva che lo dicessi, no? Perché è una cosa che può essere che non si... Anche se di per sé lo posso pure dire, tanto... Cioè non è che... Però forse è buono che non lo dico, no? Se il Signore mi facesse, se il Signore vuole che ve lo dico, in una maniera o nell'altra faremmo, ve lo dirà, no? Però il senso era questo, che il Signore mi faceva capire che con le mie preghiere e i sacrifici facevo più bene che stando lì presente al ritiro. Cioè, e questa è una cosa che il Signore me lo ripete sempre, no? Proprio per dirmi, infatti adesso stavo confessando, E avevo fissato nell'orario, di confessare Gesù dalle 3 alle 3:10, nel senso venire a fare la coroncina della misericordia, perché molto spesso noi abbiamo tempo per tutto. È come se il Signore mi ha un po' rimproverato, no? Cioè, a volte io sai, dico nella predica, a volte non troviamo il tempo per il Signore, no? Però qualche volta anch'io faccio questo peccato, no? Perché c'è anche Gesù che ha bisogno che sto un po' con Lui, sia per parlarmi per voi, no? E sia per intercedere come anche sacerdote per il mondo, no? Così. Allora veramente com'è importante, no? Non tutto quello che è buono per te è la volontà di Dio. Ricordatevi sempre questo passo: Signore, ho fatto miracoli, ho cacciato demoni, ho profetato, sono cose buone, ma non era la volontà di Dio per te, e quindi operatore di iniquità. Com'è importante, no? Fare la volontà di Dio. Comunque, alla fine volevo dire questa cosa: Gesù è presente qui materialmente, no? Come io forse ero in questo ritiro, materialmente, però adesso siamo venuti a fare la conclusione. Adesso io vi lascio, no? Ma Lui sta sempre con te, istante per istante, no? Momento per momento, e il Signore vuole essere cercato. Tu più lo cerchi e più ti parla, ti risponde, ti fa. Io gli chiedo tutto, e una maniera o l'altra il Signore mi... mi fa, non è che mi appare il Signore e mi dice, cioè io lo devo cercare, no? Cioè faccio una fatica a cercare quello che vuole, però dato che Lui vuole più di me che io faccia la sua volontà, in maniera o l'altra mi fa capire la soluzione di o chiedo a qualcuno un consiglio. Adesso a Deborah, se per esempio che mi dava Pasquale, questo che mi dava un'altra risposta, però io chiedo e funziona sempre. Questa lei gli piace la A, avrebbe detto A per dire, no? Si chiedeva a Deborah. Allora, allora diciamo, com'è importante questo, no? Com'è importante stare al posto giusto, al momento giusto, no? E chiediamo a Lui la grazia, dato che Lui adesso viene sempre con voi. Allora in ogni momento, no? Dice, Signore, gira a destra o gira a sinistra? Non andate subito a destra, subito a sinistra, come i cani, no? E diciamo che San Francesco chiamava il corpo fratello asino, no? Ma immaginate l'asino, tu stai sul calesse, sull'asino, vedi una carota, l'asino, fium, e si fionca sulla carota, e tu col calesse vai dietro, e noi facciamo così. Cioè vogliamo una cosa, pac, partiamo dietro il calesse e ce ne andiamo nelle e sfasciamo il calesse, diciamo, no? E a volte noi seguiamo, diciamo, i nostri istinti, le cose, ma così può essere che ti sfasci, distruggi la vita. Lo dico anche, soprattutto nelle scelte importanti, ma una ragazza mi disse, dice, padre, il mio fidanzato mi sta lasciando, mi lascia, dice, sto piangendo da una settimana. Io ho detto, ma allaga pure la casa, no? Perché questa è la scelta più importante della tua vita, quindi è buono che anche allaghi una casa, però prendi la strada giusta e non che dice, poi piangi per i 50 anni futuri. Non so se mi capisci, no? Non è... E dimmela adesso, Rita, questa.
Io lo sai, vorrei un consiglio per una mia intenzione, come tu ci hai insegnato. A te, lo voglio chiedere a te, in questo momento che c'è anche il Santissimo Sposo.
Però non è il momento, no, non è il momento, perché adesso vi sto parlando a tutti, quella è una cosa per te, no?
Io l'avevo posta l'intenzione nell'A e nella B. Però se ora tu dopo non lo so
e chiedimelo, questo no, che serve allora,
io voglio la risposta o A o B di una mia intenzione.
Sì, a me mi viene B. A volte qualcuno dice, padre, io ho pensato A, mi è uscito B, no? A me mi interessa, non cade una foglia, la foglia che è caduta, non
grazie,
cade un uccellino, no?
Grazie.
Non mi interessa quello che hai pensato, perché a volte il demonio pure ci può far pensare una lettera, però a me mi interessa quello che... Questo è importante, no? Soprattutto chi sta sotto l'obbedienza. Il mio superiore, diceva Gesù a Santa Margherita Maria Lacocche, che abbiamo visto il corpo, eh? Il superiore, anche se fosse un demonio, forse nel superiore c'è anche... Ogni autorità è stabilita da Dio, l'ordine è stabilito dall'autorità, tuo marito, capo della famiglia, e l'ordine è stabilito da Dio. Diceva Gesù, per i religiosi, anche se il superiore fosse un demonio, comando io attraverso di lui. Gesù a Santa Margherita Maria Lacocca, comando io, parola onnipotenza, non cade foglia, Dio onnipotente, non può succedere niente senza il permesso, non cade foglia, non cade un uccellino, parola di Dio, non cade foglia che Dio non voglia, diceva Dio Padre a Santa Caterina. Quindi questa parola è quella di Gesù a Santa Margherita, comando io attraverso di lui. A volte noi parliamo male della Chiesa, dei preti, no? Una volta c'era questa mistica, Gloria Polo che è morta, no? La prima cosa che ha fatto quando è andata a Dio, lei parlava male dei sacerdoti. Chi sei tu? Disse Dio Padre. Potete anche non crederci, no? A Gloria Polo. Qui siamo fuori la messa, no? Cioè, stiamo continuando l'omelia della messa. Però siamo... Chi sei tu a giudicare i miei servi, no? Chi sei tu? Noi ci spariamo contro il Papa, ma il Papa sembra buono, però chissà, fa qualche cosa. Diciamo, contro... chi sei tu per giudicare i miei servi? Perché uno può avere anche terrore che quel comando del tuo parroco non è del tuo parroco, è di Dio attraverso il tuo parroco. Devi andare là con le pinzette. Io ho terrore a parlare con il mio, a contrastare il mio superiore, ma non perché Padre Pio, l'Immacolata Concezione, può essere pure un demonio, ma ho terrore di andare contro la volontà di Dio a contrastarlo. Io ho paura, no? A volte sapete come faccio, no? Dico, Signore, combatti tu, quando mi devo parare la bocca, parami, no? Allora sapete, fai questa cosa, però se c'è questo problema, no? A volte, allora fai quest'altra cosa. Sto per dire un'altra cosa e si blocca la bocca, no? Perché forse ho pregato prima, Signore, parami la bocca, ma... e allora dice, sento che quello che mi ha detto lo faccio, no? Perché è volontà di Dio. Però a volte uno deve dire al superiore, non so, far vedere di più la verità. Per esempio, a volte faccio questo esempio: se Fra Benigno mi dice, Francesco Pio, gli dico io, Fra Benigno, posso andare a visitare una famiglia, diciamo, durante l'ora della preghiera? Lui mi dirà no, rimani a fare la preghiera e poi ci vai. Però c'è un moribondo, vai subito, mi direbbe. Allora, io gli posso dire di più la verità perché lui possa, diciamo così, no? E possa dirmi la... Però a volte, molto spesso, noi portiamo l'altro, a volte tante persone vanno in giro a cercare i confessori che gli assolvono la convivenza, cioè, nel senso che uno convive, cerca quello che ti... No, non ti può assolvere se tu convivi, tranne che non vivi in castità e c'è dei bambini insieme. No, non so se... Mi... A volte qualcuno va cercando anche il sacerdote che dice quello che vuoi tu, diciamo, no? Però, vabbè, ho detto questa digressione, però Gesù sta con voi. E nella digressione diciamo anche questa cosa e ci parla, una volta mi ricordo c'era un frate, attenzione, no? O ci buttano dalla nave che stiamo... Una volta c'era un frate che stava davanti a Gesù sacramentato, no? E disse, Signore, che devo fare in questa situazione, no? In questo problema. E Gesù gli disse dal tabernacolo, chiedimelo, e cioè, te lo sto chiedendo, no? E diceva, chiedimelo, lei dice, te lo sto chiedendo, no, chiedimelo attraverso il tuo superiore. E io ti rispondo attraverso il tuo superiore o direttore spirituale, per chi non c'è il superiore, ti parlo io. Perché se Gesù lo diceva a Santa, come si chiama? Santa Margherita, te lo dice anche attraverso la guida, cioè che non è, vi ripeto, il primo sacerdote che passa. A volte tu sei chiamato anche a cambiare guida spirituale, però dobbiamo, perché sennò, diciamo, è facile obbedire quando dice quello che piace a te, però quando dice quello che non ti piace, bellissima questa cosa, ve la devo raccontare, aspettate, è bellissima. C'è una volta una donna che stava ammalata, sta su questo libro di preghiera, se lo mettete su internet, Diario Spirituale, no? E sono, è un libro di 500 pagine, sì, 500 pagine, cioè, Diario Spirituale, mettete su internet, del 1870, di un anonimo napoletano. C'è questa storia pure nel mese dedicato all'obbedienza, di una donna che chiede al suo confessore, direttore spirituale, posso morire? No, non puoi morire. Stava malata, no? Puoi morire? No, non puoi morire. Ogni volta che vedeva, lei dice, posso morire? Un giorno che posso morire? Si può morire, all'istante è morta, no? Allora, sappiate, quindi ho detto queste cose perché Gesù ci parla direttamente al cuore, però ti puoi anche confondere perché sono queste altre voci, e ti parla anche attraverso gli intermediari, la Chiesa, i direttori spirituali, marito, superiore. No? Adesso facciamo la comunione a lui e, anzi, facciamo una cosa, vi faccio la benedizione, voi scappate nelle stanze come dei... E faccio la comunione a un fratello. Il Signore, facciamo così. Il Signore, faccio una cosa, faccio la benedizione col Santissimo, no? Va bene?